Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Siamo a bordo ancora una volta della Fiat 127 Special Camaleonte, in quella che è la connessione oggi tra Orgosolo e Orani, che è l'ultima connessione del Festival Abitare Connessioni. Abbiamo a bordo Gabi Scardi, a cui appunto do una piccola sintesi del perché siamo all'interno della Fiat 127 Special Camaleonte. Camaleonte perché cambia colore ogni volta che entra in mostra o in performance live. La macchina ogni volta viene rifatta ad Ottana dalla carrozzeria Sant'Inangiui, ogni volta parte da qua per i vari elastici in giro per il mondo, e ha attorno i colori della tastiera di Le Corbusier, che io ritrovo poi anche quando abito le case di Le Corbusier in giro per il mondo. Perché una Fiat 127? Io sono appunto di Orani, Costantino Nivola era di Orani come me. A un certo punto chiama Daniele Nivola, il nipote, dicendogli di andare a Dicomano, dove aveva lo studio, perché prendeva i marmi da Carrara, per recuperare tutto quello che c'era, perché non stava bene, probabilmente credeva di non poter tornare più nel suo studio, e di riportare tutto a Orani, tra cui anche l'auto. Daniele Nivola si imbarca dal porto di Golf Aranci per Civitavecchia, recupera tutto quello che trovava a terra in quella giornata, e mi diceva: ho scelto quello che secondo me sembrava importante, perché non sapevo che cosa stavo prendendo, e ho caricato tutto in macchina, tra cui questo tappeto che nel bagagliaio non entrava. E gli chiesi: ma che macchina era? Una 127 rossa. E che cosa avete portato, Rani? Ho portato i Costantino Nivola, che sono alcuni al museo, alcuni distribuiti in famiglia, pintori Fancello, che all'epoca lavoravano con l'Olivetti, Maria Lai, Steinberg e altre cose, e lui a sua insaputa ha portato questo patrimonio nel mio piccolo paese. Da questa narrazione io decido di rimettere l'auto in strada, ripercorrere, riposizionare generazionalmente degli step diversi. Perché Le Corbusier? Perché sempre Costantino Nivola dà a Daniele questo progetto di casa domestica, dicendogli: falla così la casa che devi costruire. Ma Daniele, come già detto prima, come mio padre aveva la terza elementare, una diversa generazione, questo progetto non sapeva neanche da che parte tenerlo. Lo lasciò per 2 anni buttato, accantonato nel cassetto di un comodino. E Nivola, tempo dopo, quando tornò dall'America, lasciando la sua compagnia Klein, Pollock, Dubuffet, Ruth, ritornò a Orani e chiese al nipote: portami a vedere come hai costruito la casa. Si accorse che non corrispondeva assolutamente alla pianta del progetto, e alla domanda: perché non hai rispettato il disegno di ciò che ti ho dato? Daniele con molta semplicità gli rispose: da dove entravo che non aveva né porte né finestre e assomigliava più a un tugurio. Da qui io chiedo alla Fondazione Le Corbusier di Parigi di poter ragionare sullo scollamento tra opere e frittore, lettura e interpretazione, di poter vivere nelle case Le Corbusier sparse su 12 nazioni per capire come oggi è recepita la sua eredità, ma soprattutto usare queste case come una finestra sul mondo per conoscere quelli che sono i costumi, gli usi, le culture, i linguaggi, da Chandigarh a La Plata in Argentina, da Berlino a Bologna, da Bologna a Parigi, a Marsiglia, ad Anvers, in Tunisia, e così nascono questi viaggi. Siamo poi all'interno del design di Manzù, che è colui che ha disegnato la Fiat 127, che siamo...
Sì,
è il compleanno, era il figlio del pittore. Oggi è il compleanno della Fiat 127, è il 50°. Questa macchina è del 71, è completamente analogica, siamo senza aria condizionata, lo sentiamo, e adesso partiamo per questa connessione verso Rani in compagnia di Gabi, informalmente una chiacchierata di qualsiasi tipo, emozionale, suggestionale, dal paesaggio alle persone, a quello che veramente ci piace narrare. Poi in sottofondo senti degli audio, la Fiat 127 funziona anche da display sonoro. Tutte le composizioni sono state registrate all'interno delle case di Le Corbusier. Questo è Francesco Brasini che interpreta con delle onde sinuedali quelle che sono le misure dello spazio, ovvero trasforma il padiglione in onde sinuedali. Quindi abbiamo un'architettura da ascoltare e non da vedere, e così appunto altri ci accompagneranno durante il viaggio. Tiriamogli l'aria. Tu Gabi, da dove arrivi?
Io arrivo da Milano, in aereo.
Tra 600 metri, mantieni la sinistra per continuare su corso Repubblica SP22.
La Fiat 127 ha fatto uno step attorno al quartiere della Fondazione Prada, come ti accennavo prima. E la cosa curiosa è che questo quartiere sta cambiando molto velocemente. E la gente che saliva a bordo della Fiat 127 ha usato l'auto come un taccuino per scrivere quello che era poi ciò che c'era prima, per esempio in quel contesto di un'istituzione, di un determinato negozio più contemporaneo. Quindi diciamo cambiando la funzionalità delle abitazioni, c'era il panettiere, c'erano degli usi, c'erano delle funzionalità diverse, ed è stato molto curioso come appunto attraverso quest'auto si è riscritto a ritroso quella che era la storia del posto.
In quel caso, per esempio, hai avvertito un dispiacere, una nostalgia o una proiezione in avanti da parte delle persone che raccontavano le trasformazioni?
Ho avvertito una nostalgia, soprattutto da quelli che erano comunque i passeggeri molto più anziani, che si ricordavano dove erano nati e cresciuti. E poi era molto curioso e interessante allo stesso tempo vedere questo grande edificio della Fondazione Prada, che appunto circuitavamo sempre in loop, messo in correlazione invece con quella che era una prima Milano anche di dopo gli anni 30, così. È stato molto interessante questo aspetto. Io normalmente poi in auto ho dei passeggeri e dei copiloti come te. Tra l'altro una cosa curiosa dello step a Milano è che quando salì Cattelan a tutti i costi voleva portarmi a mangiare una pizza, decostruendo completamente quello che era anche la mia idea di viaggio, di itinerario. E spesso appunto è chi sale a bordo che fa anche il lavoro.
C'è riuscito?
C'è molto riuscito, perché mi ha mandato completamente in panne. Però è stato molto divertente. Maurizio è sempre fantastico.
Come me vuol dire persone che frequentano in qualche modo l'arte, o dei copiloti, quando dici dei piloti, copiloti come te?
No, non spesso. Per esempio a Marsiglia avevo un esperto di urbanismo di Marsiglia e lì abbiamo per esempio lavorato soprattutto con quello che era in quel momento un problema della città, ovvero la mancanza di abitazioni. C'erano i crolli proprio dei palazzi che venivano giù, tra l'altro ci fu la tragedia perché una persona morì all'interno. Ho spesso per esempio in quello che è stato l'Orani Drive, uno dei miei primi step con la 127, io per la prima volta sono diventato copilota e ho lasciato il volante ai miei compaesani, ed è stato molto divertente perché in paese tendono a bere un pochino, e quindi ero un attimino tra l'emozione di averli a bordo e anche la preoccupazione che tutta andasse liscia. Invece l'hanno guidata in maniera impeccabile. Comunque no, non c'è per forza una specificità a livello di copilota, a seconda di dove siamo e di quello che è il contesto di cui vogliamo parlare in quel momento. Eri già stata ad Orgosolo?
Sono stata moltissimo tempo fa, nel mio primo viaggio in Sardegna, ed ero insomma ragazzino giù di lì, e mi ero persa. Ero con un amico, ci siamo persi in macchina in questa zona, ci siamo persi perché non c'erano i navigatori e i cartelli erano illeggibili, erano tutti impallinati e quindi abbiamo veramente perso la nozione di dove eravamo. E credo però che fossimo ad Orgosolo, siamo entrati e poi ci siamo trovati in una piazza e abbiamo cercato di capire di chiedere a qualcuno, c'era solo una signora vestita di nero che non ci ha risposto, è rimasta ferma finché è arrivata un'altra persona, un uomo, allora siamo riusciti ad avere informazioni. Questa è stata la mia esperienza di Orgosol, ma davvero molto tempo fa, e poi non ho avuto l'occasione di tornare. In Sardegna molte volte, anche all'interno, ma non anche a Orani molte volte, ma non a Orgosolo.
Che idea ti sei fatta della Barbagia in quei pochi momenti che l'hai attraversata?
Ma io la trovo affascinante, molto con qualcosa che per me forse è la Sardegna per eccellenza, ha una durezza. Però poi dalla Sardegna sono quasi sempre tornata con amici nuovi. È molto c'è sempre una, come dire, una superficie da superare, e poi è una grande, non so, una grande dolcezza, anche apertura, paradossalmente. Che la Barbagia sia così.
Io credo di portarmi quello che dici anche nel mio carattere a volte, con i pregi e i difetti di quello che hai detto. Penso che nascere qua vuol dire anche portarsi un po' appresso quel timbro di cui dicevi, una durezza che è iniziale, poi man mano invece che...
Durezza è sbagliato, è una severità, ho usato la parola sbagliata, è una certa severità nel primo approccio, nel primo sguardo, anche nel primo approccio con il territorio, insomma. Sì,
data anche da questi monti che ci stiamo lasciando alle spalle.
Sì.
E anche comunque dalla policromia di questi campi, che spesso sono bruciati e a volte, non so, ti accompagnano lungo in viaggio una riflessione anche amara, soprattutto in questo periodo, che la casa ha subito questo incendio che non so se ne sei venuta a conoscenza.
Ah, sì.
Ma per l'ennesima volta, ogni estate, mi ritrovo anche a avere a che fare con il fuoco.
È terribile, è veramente...
Tu in questo periodo di che cosa ti stai occupando?
Ma sto seguendo diversi progetti, tutti questi progetti che sto seguendo in questa fase sono legati a processi piuttosto lunghi di realizzazione, di riflessione e poi di realizzazione, e quindi è questa durata arricchisce enormemente e mi arricchisce anche se naturalmente rende il lavoro diverso e anche un po' più impegnativo, però è anche la ricchezza di questo, di quello che facciamo insomma, del lavoro nell'arte dal mio punto di vista. E sì, ho seguito un progetto in Puglia che una mostra che però ha avuto un iter di, in questo caso, di concezione e di realizzazione piuttosto lungo e tutto sul territorio, quindi è stato bellissimo, e così altri.
Ma mi trovi d'accordo con ciò che dici sulla durata della creazione di un'opera? Il progetto Miraus alle Corbuse, io lo considero un'opera che finirà in 12 anni.
Ah sì, hai dato...
Sì, 12 nazioni, 12 case, 12 anni. Adesso sono al sesto anno, 6 o 7 residenze fatte e 2 o 3 di attraversamenti performativi, perché spesso mi chiedono anche di restare nella stessa nazione, diciamo, per esempio a Parigi ci sono varie case, allora why not? Mi stanno dando la possibilità di poter vivere all'interno di un'opera d'arte e a volte l'attraverso anche in una giornata a livello performativo. E così la Fiat 127 Camaleonte è diversificabile in 288 variazioni. Siamo all'undicesima, 3 anni, e mi piace questo ritrovare il senso del tempo. ma anche nel viaggio, andiamo 80 all'ora e quindi abbiamo anche la possibilità di soffermarci nel particolare di una pianta o di un monte, così queste visioni fuori dal finestrino.
Meravigliosa questa.
Esatto, presente. Come in questo momento con il dorso del Gennargentu. E questo approccio con una nuova temporalità è venuto fuori dopo che ho visto una performance di Marino Formenti. Marino Formenti è un pianista, compositore di Lecco, ma che vive a Vienna. Il titolo di questo lavoro era Nowhere e Marino si è messo ininterrottamente a suonare per 10 giorni. Si fermava semplicemente per mangiare davanti a noi, poi alle 10 di sera uscivamo dallo spazio dove lui suonava, lui si addormentava e riniziava alle 10 del mattino. Ogni volta che finiva un brano lo appuntava al muro come appunto un block notes da Cage a tutti gli altri, Satie e bla bla bla. Quello che ha fatto Marino in quel momento è averci preso e portato in un altro spazio e in un altro tempo che non era più lo spazio e il tempo di Bologna che stavamo vivendo. E la cosa curiosa è che la gente si prendeva le giornate di ferie dal lavoro per poter continuare ad assistere, ad ascoltare in questi 10 giorni, e tu potevi restare il tempo che vuoi. E molte cose da questa performance io le ho rubate, per esempio chi viene a trovarmi all'interno delle case di Le Corbusier può stare per il tempo che vuole, può bere un caffè con me, possiamo chiacchierare, può guardare tranquillamente fuori dalla finestra i panorami, può scoprire quella che è la casa di Le Corbusier, che è normalmente chiusa, normalmente è inaccessibile. E non so, questa idea comunque di elasticità, di temporalità, che ho riassaporato nel periodo di lockdown, nel bene e nel male, mi sta influenzando tanto all'interno della mia ricerca in questo momento.
C'è una cosa che mi interessa, mi incuriosisce, il tuo progetto è un progetto, cioè la progettualità ha un ruolo assolutamente centrale, hai già pensato ai 12 anni,
sì.
C'è una serie di elementi che hai fissato, in mezzo a questo c'è probabilmente anche la casualità degli incontri e che trovano molto spazio.
Sì, logicamente quando vai a Chandigarh non ci sei stato, tutto diventa anche in quel frattempo improvvisato all'interno di quella progettualità. Non sai mai che materiali puoi trovare, come ti puoi adattare, che cosa ti manca lì per poter vivere, ti manca il letto, lo devi costruire, ti manca la cucina, la devi procurare e così via. Poi tutti questi artefatti vengono comunque presi dai collezionisti che supportano il progetto, ma proprio nella sua processualità. Ho avuto la fortuna di incontrare dei collezionisti che più che l'oggetto sono interessati alla processualità, a essere essi stessi all'interno di questo transatlantico che sta andando a toccare queste 12 nazioni. E questo devo dire che sono stato molto fortunato.
Davvero?
Sì.
È molto interessante questa dinamica tra progettualità e capacità di improvvisare che viene in realtà da una preparazione profonda, però è legata proprio alla responsabilità, la responsività del progetto.
Responsività?
La capacità di essere responsivi rispetto a quello che avviene, sì, di aderire a quello che avviene. Ed è un tema che insomma mi sembra cogente anche in progetti come questo, Abitare Interconnessioni, no? Quanto si riesce ad attivare il territorio, insomma dipende dalla permeabilità del territorio, ma dipende anche dalla capacità di aderire, di cogliere caratteristiche e di cogliere quello che emerge dal territorio e poi di rispondere a quello che emerge dal territorio, perché altrimenti è chiaro che il rischio è che insomma si verifichi una incomunicabilità tra l'artista che arriva, che approda con un'idea
mi piace molto questa parola che hai usato, anche perché mi trovo ad avere oggi, lungo questo pellegrinaggio, un metabolismo molto più veloce rispetto agli primi step. I primi step ero molto più concentrato, se vuoi molto più legato, molto più attento a quello che dovevo fare e dovevo restituire, magari trascurando un po' l'esperienza in prima persona, perché poi il progetto è anche una tua esperienza di vita, certo, e poi tu porti nel tuo paese. Certo. Ora invece mi sento più sciolto e immediatamente dopo la prima settimana di adattamento, ambientamento, scatta subito una reattività, una connessione tra me e il paesaggio, tra me e il posto, tra me e l'abitazione, tra me e l'opera. E poi normalmente negli ultimi giorni faccio un'apertura e il visitatore appunto può vedere quello che è stata la restituzione di quella, di questa risposta. Il termine che ho usato lo trovo molto calzante anche sulla mia ricerca in questo momento.
E poi senti un'altra domanda, deve esserci una differenza abissale tra quando lavori a Parigi o a Chandigarh, come dici, o in qualsiasi altro posto, e quando lo fai qui, nei tuoi posti?
In Sardegna dici?
Sì, qui è proprio la zona, la tua zona, no?
Sì.
Orani, quindi
sì,
siamo,
io sono
due passi da casa.
Metà di Orani, metà di Ottana, padre di Orani, madre di Ottana, poi comunque Mamoiado, Orgosolo, Orune, Lula, Orotelli, Bolotna, sono tutti i posti dove io sono cresciuto, sono andato a vedere quelle che sono le realtà legate all'architettura, all'antropologia. Che succede?
Non era solo un sassolino.
C'è un piccolo guasto. Purtroppo abbiamo avuto un problema, credo. Che succede? Si è bucata? Abbiamo bucato una ruota a sinistra e purtroppo dobbiamo interrompere qui la nostra trasmissione. Peccato, succede. È una cosa tutta improvvisata, performing art.
Si diceva, no?
Lasciamo un attimino la musica. Abbiamo appena bucato, è entrato un chiodo proprio all'ingresso di Mamoiada e in 6 minuti neanche il team della Ferrari riusciva a cambiare la ruota sinistra posteriore della Fiat 127.
Trepidoso.
A proposito di imprevisti nella processualità, nella progettualità, anzi, di cui stavamo,
di cui stavamo parlando. Sì.
Così. Niente, attraversiamo Mamoiada e ci ricongiungiamo verso Rani.
Allora,
vai.
No, dimmi tu.
Tu conoscevi, immagino, anche il lavoro di Costantino, lo conosci già?
Poco.
No, perché anche lui sì. Comunque c'era una certa processualità, soprattutto nell'ideazione della colata di cemento, nel sand casting, così, che secondo me, oltre alla comunque vicinanza con Le Corbusier per quanto riguarda una visione un po' più sul modernismo rispetto magari a delle arcaicità che aveva prima, soprattutto l'amicizia, forse, credo, con Klein e quindi con quella gestualità processuale dell'informale di quel periodo, con Pollock, gli ha dato quel qualcosa.
Poi
ha segnato inevitabilmente il suo percorso.
Sì, probabilmente in quel periodo era, insomma, questo era un tema importante, ma anche l'idea, la risposta alla richiesta di un monumento, insomma, questa idea del pergolato, questa idea è potente.
Sì, la macchina infatti ha i colori del pergolato, ha il blu dello zoccolo, il verde della vite in due policromie. Non avendo il bianco nella palette di Le Corbusier, ho scelto un cemento e un sabbia. che sono comunque quei colori che si riscontrano nella costruzione di un'abitazione. Ah, mi stavi dicendo poi qua di casa, come io mi relaziono,
sì,
qua.
Sì.
Ma bene o male tutti questi progetti nascono da dei racconti che sento qua, da delle narrazioni. Il progetto My House Le Corbusier da quella narrazione, Accetto da quella narrazione, e poi comunque sì, anche in precedenza, dal 1998, 96-98, i miei primi lavori sono stati fatti qua in relazione con il paesaggio. Andavo a cercare situazioni abitative come le Domus de Llanos, come i nuraghi, e cercavo di avere una restituzione da loro, tant'è che lavoravo molto col corpo nudo ai tempi, non avevo delle economie, non potevo permettermi dei materiali, quindi ritrovo nel paesaggio un qualcosa di semplice, di immediato. Era un periodo di formazione, di crescita, quindi dovevo anche aspettarmi, no?
Ma questo è fantastico, è interessante questo. Quindi cercavi, diciamo, nuraghi, Domus de Llanos vuol dire l'abitare primario per eccellenza.
Cercavo qualcosa,
minimo,
secondo me. Sì.
Minimo e all'interno dell'elemento naturale.
Io non sapevo ancora in quel momento a che cosa dovevo diciamo accompagnarmi nel finale, ma c'era un istinto e quell'istinto mi diceva quello. E oggi parte di quegli inizi di carriera li ritrovo molto più approfonditi oggi. Poi fai conto che comunque sono anche figlio, tra virgolette, di muratori, di maestri del muro, sono sempre cresciuto in mezzo al cemento, so fare il cemento, ho fatto il manovale, come si dice, e quindi ponteggi, paioli, muri, hanno pelle del muro, ha sempre fatto parte del mio della mia infanzia. E tant'è che all'interno delle case delle Corbusier io non mi trovo a disagio, perché oltre a riconoscere la familiarità con Costantino Livola.
Sento rumori.
Sì, anch'io sento rumori.
Sotto c'è fumo.
C'è fumo?
C'è un odore.
Ci accostiamo?
Sì, adesso qua su ci accostiamo.
C'è un colpo di clacson ad oro.
Perché purtroppo avendo bucato magari è successo qualcosa alla macchina e controlliamo e verifichiamo che cosa è successo e eventualmente ci si vede fra poco.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.